Smart Working. Episodio numero 194 di Vivere in Armonia. Io sono Sebastiano Dato e il tema di oggi riguarda sia il lavoro di alcune persone che già attualmente viene portato da remoto, sia il desiderio di altre che magari vorrebbero iniziare a gestire la propria attività in azienda da dipendenti o da liberi professionisti attraverso il lavoro da casa. Questo per alcune persone è quasi un sogno, cioè il desiderio di stare lì più comodi, di gestire meglio il proprio tempo, di non dover affrontare degli spostamenti. Per altre persone invece, effettivamente, che magari già stanno dentro questa modalità di lavoro, non è poi così felice. E qui si aprono due parentesi, o meglio due strade. Da una parte perché magari ci sono delle persone che si annoiano a lavorare da casa, che hanno bisogno di quegli spostamenti, oppure che hanno bisogno di un contatto con più persone, di della chiacchiera, la pausa caffè, di distrarsi e così via. Oppure di altre persone che, nonostante si stiano impegnando, nonostante lo facciano da tempo, non hanno ancora trovato la modalità giusta per poter portare avanti lo smart working in maniera efficace, ma allo stesso tempo preservare la propria vita personale, perché questo è molto importante. E trovo che sia molto difficile poi arrivare a questo, perché le regole sono diverse. Fare smart working non è come lavorare in ufficio o lavorare in studio. Ci sono delle regole o delle strategie che comunque vanno applicate e che sono proprie del lavoro da casa. E allora scopriamo questi consigli per lavorare da casa con il telelavoro, il cosiddetto lavoro agile, come viene tradotto smart working in italiano. E io partirei proprio dalla possibilità di preservarsi. C'è una tendenza che è sia quella che ho attraversato io faccio smart working dal 2012, effettivamente la mia attività prevalentemente è sempre stata portata avanti attraverso il lavoro da remoto. E all'inizio era forte, e la rivedo in altre persone, questa tendenza che a fine giornata, nel tirare un po' le somme, pensare: ma oggi, ma che ho combinato? Cioè effettivamente sento di non aver combinato nulla. Questo a volte sia perché magari mi sono distratto, oppure ho prodotto di meno, quindi è stata una giornata poco produttiva ed efficace dal punto di vista del lavoro, sia perché invece effettivamente avevo fatto molto, anche molto di più rispetto ad altre giornate, ma era la mia percezione ad essere sbagliata. E allora il primo punto è proprio questo, cioè un consiglio per evitare questa sensazione o comunque contenerla, che è quella di non sfociare nel lavoro misurato in base al tempo che dedichi a quel lavoro o quel task, quel particolare compito, attività che stai portando avanti, ma al contrario darti degli obiettivi. Cioè inizio giornata, o ancora meglio il giorno prima, prima di andare a letto, setta gli obiettivi per la tua giornata di lavoro successiva. Prova proprio a fare una checklist in modo tale da averla sempre presente, e man mano che tu porti avanti quei compiti, possibilmente anche ordinandoli per importanza, puoi segnare con un check quello che hai appena fatto. Puoi farla cartacea, puoi farla attraverso un diario giornaliero, puoi farla attraverso delle applicazioni, ad esempio io trovo che sia molto efficace e interessante Trello, che puoi direttamente utilizzare dal tuo PC, dal tuo cellulare e così via. Questo perché? Perché poi a fine giornata, in quel momento in cui andrai a tirare le somme, ti renderai conto di quello che hai portato a casa. E da carta non si scappa, perché effettivamente gli obiettivi sei tu che te li sei dati e gli obiettivi sei tu che li stai tracciando. Quindi è molto importante questo. E noi abbiamo questa strana tendenza non a impegnarci in modo efficace nel tempo, ma a indaffararci, che è qualcosa di culturale, che è connesso a quello che ci è stato tramandato dai genitori e soprattutto che è stato tramandato a loro dai nonni, ma loro vengono da tempi un po' diversi in cui i lavori erano particolarmente diversi, quindi c'era un lavoro sulla terra dove effettivamente più facevi più stavi producendo, per dirtene una, e più tempo impegni nei campi, più hai la possibilità di arare il terreno e quindi di seminare, eccetera. Se impegni invece soltanto un'ora, magari farai una zolla di pochi metri quadrati. Ecco, quindi questo è un po' il principio. E poi su questo interviene anche un altro principio, che è la legge di Parkinson. Brevemente, questa legge dimostra come, avendo del tempo a disposizione per una singola attività, siamo portati, naturalmente, abbiamo questa tendenza a riempire tutto il tempo per portare avanti quell'attività. Quindi, anche se hai qualcosa da fare e sono richiesti 10 minuti, ma tu hai un'ora, cercherai di impegnare tutta l'ora per portare avanti quell'impegno. Quindi 50 minuti che non sono necessari, però te li prendi comunque anche per stare un po' più comodo. Ecco, capisci bene che in un aspetto professionale e lavorativo questo è abbastanza controproducente, ma non soltanto lavorativamente parlando, ma anche rispetto al tuo tempo libero, perché poi lì cosa si tende a fare? Quando ti senti frustrato oppure che a fine giornata proprio hai quella sensazione di non aver combinato molto, provi a compensare, quindi continui a darti degli impegni. E allora è importante questo perché poi quando, partendo da una giornata di lavoro alle 8, avresti voluto staccare alle 18, ti ritrovi a portare il lavoro nella camera da letto con il tuo computer e fino alle 10 stai lì a scrivere contenuti, a aggiustare il sito web, a produrre o a montare podcast, video o a scrivere email, a contattare clienti così il giorno dopo se le ritrovano. Insomma, è davvero controproducente, quindi non soltanto dal punto di vista lavorativo ma anche dal punto di vista della vita privata, delle tue relazioni, perché magari vivi con altre persone o comunque hai voglia di svagarti, di uscire e vedere altre persone, e questo non lo puoi fare se continui a lavorare all'infinito ad oltranza. Secondo punto molto importante anche questo è quello del setting. Questo è legato soprattutto a fattori di mindset e a fattori energetici, cioè nel momento in cui stai facendo dello smart working, soprattutto se lavori da casa, il divano, il letto, il bagno non sono luoghi di lavoro, ma non lo sarebbero neanche in ufficio. Se ci sono delle aziende che hanno un'area relax, il divanetto è proprio fatto apposta per andare lì a rilassarsi, a fare conversazione, la pausa caffè per quei 5 minuti d'aria libera per poi tornare al tuo lavoro. Allora, il setting diventa molto importante. Cos'è il setting? È il luogo che dedichi al tuo lavoro, alla tua attività professionale. E attenzione, perché per luogo non intendiamo soltanto lo spazio fisico, ma anche uno spazio mentale, se così vogliamo. Gli abiti, la cura di te, quella che è la routine prima di entrare in un'attività lavorativa, perché lavorare da casa non significa che puoi farlo in pantofole e in pigiama. Questo ti porta ad essere comodo, ti porta a sfruttare ancora di più la legge di Parkinson in negativo, cioè a riempire tutto il tempo, tutta la comodità, a perdere tempo, ma soprattutto ti porta a non staccare mai, perché se utilizzi il divano per lavorare, quel divano creerà un'ancora, un ancoraggio nella tua testa. E nel momento in cui ti siederai, magari anche soltanto per guardare la TV o per svagarti, avrai la tentazione di prendere il cellulare per controllare le email, per controllare le campagne sui social network e così via. Quindi bisogna interrompere questo ancoraggio, questo processo. Trova un angolo di casa tua, che può essere il tavolo, che può essere uno studio ricavato a casa, che può essere un luogo che è sempre quello, e soprattutto mantieni le tue routine. Se per un appuntamento importante quello che fai la mattina è la doccia, la barba, oppure truccarti, profumarti, eccetera, fai la stessa cosa. Ma io rimango a casa, devo spruzzarmi il profumo e truccarmi? Certo, stiamo parlando proprio di mindset. A livello energetico questo è essenziale, perché produce quell'energia che poi è necessaria per affrontare l'attività lavorativa. Altra cosa invece sarebbe nel momento in cui rimani con il pigiama, quindi poi ti viene da stenderti, ti viene da alzarti per farti la tisana e poi la copertina, eccetera. No, evita tutto questo. Crea un setting che sia adeguato, un setting che, ripeto, ha a che fare con il tuo modo di vestire, ha a che fare con le tue routine, ha a che fare con il luogo, e poi a fine giornata lavorativa lascia quel setting. Hai presente Superman? Clark Kent, quando vuole andare a salvare la città, quando c'è un pericolo, toglie gli occhiali e indossa un uniforme. Questa cosa mi ha sempre fatto ridere perché comunque in faccia è riconoscibile, ma è il mantello che fa la differenza, quella divisa che comunica un'identità completamente diversa di sé, un'identità che non è più quella del giornalista, redattore, ma è quella del supereroe. E allora, nel momento in cui finisce la tua attività lavorativa, togli il mantello. Togli la divisa da supereroe e inizia ad indossare i panni di mamma, di papà, di fratello, zio, di amico, di persona che si può dedicare alle proprie attività. Questa fa tutta la differenza del mondo, è uno stacco e vedrai che anche semplicemente un piccolo gesto come togliere le scarpe e cambiare i vestiti ti porta a non controllare più il telefono, ma al contrario a poterti dedicare con una maggiore concentrazione ad attività che in questo momento sono di svago alla fine della tua giornata. Terzo punto, darsi dei tempi e darsi delle pause. Sono due aspetti diversi. Il primo l'ho già accennato, quello di darsi dei tempi rispetto proprio alla giornata lavorativa. Ritorna ancora insistente la legge di Parkinson, bisogna darsi dei tempi e quindi decidere che se la tua giornata lavorativa è dalle 8 alle 18, alle 18 non si scappa, ma si stacca. Quindi è qualcosa che ti permette di autodisciplinarti, perché poi quando non c'è nessuno che ti dice cosa fare, quando sei tu a darti gli obiettivi, la tendenza è quella di sforare. Invece la disciplina non è soltanto sulle cose che si devono fare, ma anche che non si devono fare per poterti dedicare, in questo caso, a quello che vuoi, alle tue passioni. E quello è molto importante. E quello che bisogna tenere presente è che la nostra vita, nel momento in cui è incentrata sul lavoro, cioè che noi viviamo per lavorare, forse dobbiamo iniziare a riconsiderare qualcosa di diverso. La concezione invece del lavoro come uno strumento, del lavoro come un mezzo per poter guadagnare è di conseguenza poter creare abbondanza per vivere la propria vita, per potersela godere nel senso proprio più equilibrato e armonico con se stesso e con gli altri del termine, allora questa è una buona concezione e non puoi farlo se non inizi a disciplinarti, soprattutto a disciplinarti proprio nei tempi. E poi le pause. Anche quando tu sei nel massimo della concentrazione, anche quando stai vivendo un momento di alta produttività, eccetera, datti delle pause. Questo è importantissimo nel momento in cui le energie, sai, così come l'attenzione, che non sono sempre costanti. Anche quando hai quella percezione di essere nel flusso, come asserito alla psicologia positiva, quel flusso ha bisogno comunque di uno stacco e di ricaricarsi per poter mantenere un flusso potente e costante. Quindi darti delle pause, stabilire delle sessioni all'interno della tua macro sessione di lavoro giornaliera, delle piccole sessioni che ti possano aiutare ancora a disciplinare anche le varie attività. Giulio Gaudiano, nel suo podcast Strategia Digitale, parla molto spesso di tecnica del pomodoro, cioè 25 minuti da dedicare a un task e poi una pausa in modo tale da poterti sgranchire, da poter prendere aria, da poter bere un caffè, una tisana, insomma da poterti ricaricare. Questa è una delle tecniche per poter frammentare il tuo lavoro e i tuoi tempi giornalieri. Quarto punto, le call. Che significa call? Anche se stai lavorando da casa, non significa che tu ti debba isolare, anzi, al contrario, e ancora di più cura gli aspetti relazionali, cura le relazioni con gli altri e lo puoi fare anche attraverso delle videochiamate. Ci sono tanti strumenti per fare delle chiamate individuali, Zoom, Skype, anche WhatsApp stesso, tutti gratuiti, oppure ci sono altri strumenti che addirittura permettono di mettersi in comunicazione in gruppo, tra più persone. È molto carina l'idea che hanno in alcuni uffici che lavorano da remoto di iniziare la giornata attraverso una colazione social, diciamo così, cioè il coffee office, vedersi per poter prendere il caffè insieme, scambiare quattro chiacchiere, possibilmente non sull'ambiente lavorativo, ma in modo interessato a come stanno le persone, cosa hanno fatto, eccetera, e poi iniziare la propria giornata lavorativa. Ecco. Non bisogna isolarsi, ripeto, curare l'aspetto relazionale, vedere le persone, non soltanto sentirle attraverso la voce, ma avere un contatto visivo con loro, un contatto oculare, un contatto che ti permetta di sentirti vicino alle altre persone. Quinto punto, quinto consiglio è quello di accordarti. C'è un pericolo che anch'io ho un po' attraversato, cioè nel momento in cui vivi con altre persone, perché convivi, perché hai dei figli, perché hai una famiglia, eccetera, e accordarti significa che quando stai lavorando le altre persone non devono percepire che tu stia lì a giocare, a star facendo nulla. E questo è una riprova nel momento in cui se sei magari l'unica persona che rimane a casa a fine giornata, hai tutto un carico di richieste che sono quelle di: ma hai preparato la cena? Ma hai pulito qui? Hai fatto questo? Hai fatto quest'altro? Sei tu la persona che sta a casa. Ok, è bello rendersi utile nel momento in cui lo si può fare, se però c'è un carico particolare di lavoro e se però iniziano a nascere delle discussioni su questo, accordarsi è veramente un elemento da introdurre. Quindi far comprendere alle persone che vivono con te che è necessario che tu stia al lavoro con una certa mentalità, che ti puoi dedicare ad altro in parallelo, ma non come se tu fossi in ferie, non come se stessi a casa a non fare nulla. E l'accordo riguarda anche, soprattutto quando condividi degli spazi con le altre persone, rispetto ai tempi. Le distrazioni che possono entrare in campo, magari perché entrano delle persone nel tuo studio, magari perché vieni disturbato e tu stai facendo delle consulenze, queste vanno gestite prima di entrare nel flusso del lavoro. Cioè accordarti con le persone e dire: quando io mi vedi con il computer, mi vedi al telefono, vuol dire che in questi orari sto lavorando, sono presente, però sai che io faccio delle pause, nel momento in cui faccio delle pause mi posso rivolgere a te, posso rispondere alle tue esigenze, posso dedicarti del tempo, un po' di tempo. Questo vale per i figli, questo vale per compagni e compagne che vivono con te e vale con la tua famiglia. Ad esempio, io conosco delle persone che magari abitano nello stesso palazzo con i genitori suonano al campanello magari durante una consulenza. Ecco, piccole accortezze che possono evitare queste distrazioni, soprattutto se magari queste distrazioni ti portano a fare, diciamoci la verità, anche una figuraccia con la persona con cui sei in consulenza, con cui stai facendo una trattativa e così via, evitare. È una tutela verso di te, verso il tuo tempo e verso il tuo lavoro. Sesto consiglio, lo svago. Mantenere lo svago è la cosa forse più importante. Ripeto, non perché tu sei a casa a lavorare e sei abilitato, diciamo così, hai la possibilità di spalmare tutto il tempo della giornata e non perché stai lavorando da casa significa che sia meno faticoso. Lo svago, il piacere, cioè il gioco finalizzato al piacere di te stesso, non un gioco in cui senti il peso e non un gioco in cui senti una finalità. Qualsiasi cosa che però sia dedicato al mero piacere, che può essere anche attaccare una console di gioco e iniziare a giocare. Questi sono degli esempi che mi è capitato di trattare in alcuni dei miei percorsi. Che sia metterti le cuffiette e ascoltare mezz'ora di musica non mentre stai facendo i piatti, ma in pura tranquillità, solo per il piacere di dedicarti a quell'ascolto. Il gioco è uno dei quattro pilastri essenziali della nostra vita, assieme alla salute, assieme alle relazioni e alla relazione con la spiritualità, assieme al lavoro. Quindi capisci bene quanto fa bene dedicare del tempo proprio a queste attività. E quanto poi i punti principali di cui abbiamo parlato in precedenza siano necessari. Ultimo punto che possiamo considerare un extra: dedicare del tempo, 5 minuti la sera, a un diario della gratitudine. Perché proprio per il rischio che un'attività da remoto, il lavoro da casa, possa isolarci, è necessario iniziare a coltivare, andandoli a ricercare attivamente, proprio quei fattori, quegli eventi, quei punti durante la giornata che sono stati per te belli, non soltanto nell'ambiente, non soltanto cose che ti sono capitate, ma anche riconoscere delle tue caratteristiche, delle tue potenzialità che sono state effettivamente efficaci, dei punti di forza. Allora, andarli a segnare in un diario della gratitudine ti aiuta a tenerne traccia, ma soprattutto a metterti in questo atteggiamento attivo di ricerca proprio di questi fattori. È necessario quindi soltanto avere un diario, magari da tenere nel comodino, un'agendina, un block notes, qualcosa che per te però sia piacevole anche nel poterlo sfogliare, e ogni giorno segna i 3 punti per cui essere grati. Piano piano puoi implementare alcuni elementi, magari più avanti, più vai in là con la stesura del tuo diario, puoi dedicare un punto per la gratitudine verso te stesso, un punto per la gratitudine verso gli altri e un punto per la gratitudine più a carattere spirituale. Sono grato per questa giornata che è stata ricca e di abbondanza. Ecco, questo è quello che intendo. Riepilogando quindi, i 7 punti sono: tracciare gli obiettivi, curare il tuo setting, darti dei tempi e darti delle pause, curare la relazione attraverso delle call, attraverso anche degli appuntamenti dal vivo con le persone quando possibile, accordarti con le persone che vivono con te o comunque con le persone in modo tale da poter far percepire che tu sei a casa per lavorare e non a far nulla, mantenere il gioco e lo svago, e poi stesura del diario della gratitudine. Se quindi questo episodio ti è stato utile, puoi condividerlo con le persone che fanno smart working che con difficoltà, oppure anche con le persone che vogliono implementarlo all'interno della tua vita, della loro vita. Ti ricordo che per ricevere gli audio esclusivi, il backstage e rimanere aggiornato su tutte le attività, puoi iscriverti al mio canale Telegram, in modo tale anche da metterti in contatto con me. Per poterlo fare vai su sebastianodato.it/telegram, e il punto di riferimento per tutte le attività, tutti i video, tutti gli altri episodi e contenuti è sebastianodato.it. Un abbraccio, alla prossima!